E così è arrivato il mio momento di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto, sempre ormai più numerosi, e grazie anche per questo. Vi ricordo che stiamo studiando il libro di Michea nell'Antico Testamento. Ieri abbiamo visto l'importanza di praticare la giustizia, amare la misericordia, camminare umilmente, come dice appunto Michea 6 al versetto 8. Abbiamo visto che però questo lo si può soltanto realizzare con l'aiuto di Dio, se il suo spirito vive in noi. Dopo questo, Michea presenta al popolo il fatto che invece loro non fanno quanto richiede Dio, ma se ne sono allontanati. Il popolo di Israele praticava le esteriorità religiose, ma internamente erano lontani da Dio. Vi era disonestà nei loro affari, vi era impurità nella loro vita, erano bugiardi e fraudolenti. Ogni sorta di peccato veniva commesso apertamente, visibile a tutti. Non poteva il Signore benedire un popolo che si dedicava a queste cose. Continuiamo ora al versetto 16, sempre da Michea, capitolo 6. Si osservavano con cura gli statuti d'Omri e tutte le pratiche della casa d'Acab. Tu cammini seguendo i loro consigli, perché io abbandoni te alla desolazione e i tuoi abitanti allo scherno. Tu porterai l'infamia del mio popolo. Qualcuno potrebbe chiedere, chi è Omri e chi è Acab? Non ho mai sentito di loro prima. Perché Dio sta dicendo ciò che dice qui di loro? Una tale domanda porta con sé la necessità di studiare i libri storici del Vecchio Testamento insieme ai libri profetici che corrispondono allo stesso periodo storico. Abbiamo letto di queste persone tanto tempo fa, se vi ricordate, e forse qualcuno non ci seguiva ancora fedelmente. Intendo dire che Michea potrebbe essere studiato parallelamente con il resoconto storico di Acab e Isabel nel Regno del Nord e a quello del Regno del Sud di quel tempo. Se i libri storici vengono considerati parallelamente ai libri profetici, ti daranno un quadro completo. Se ora quindi torniamo al libro storico di Prima Re, metteremo un po' di luce su questi versetti di Michea. Omri era uno dei re del regno del nord, in effetti era uno dei peggiori. Omri e Zimri, poi Tibni, regnarono come re rivali fino a quando ambedue morirono, e Omri prevalse a regnare su tutto l'intero regno del nord. In Prima Re 16, versetto 24, leggiamo: «Poi comprò da Semer il monte di Samaria per 2 talenti d'argento. Costruì su quel monte una città, e alla città che costruì diede il nome di Samaria del nome di Semer, padrone del monte». Questa città è chiamata Samaria fino ad oggi, e le rovine della città che Omri ha costruito sono ancora là. Ma Omri non era realmente colui che pianificò e sviluppò la città. Dopo la morte di Omri, Acab venne al trono. Dopo leggiamo: Omri si addormentò con i suoi padri e fu sepolto a Samaria, e Acab, suo figlio, regnò al suo posto. Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore, più di tutti quelli che l'avevano preceduto. Proprio così è scritto in Prima Re 16, nei versetti 28 sino al 30. Bene, lasciatemi dire che una delle ragioni per le quali era in grado di agire in quel modo era che aveva avuto un piccolo grande aiuto da parte di sua moglie Isabel. È come se fosse stato per lui poca cosa abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, prese in moglie Isabel, figlia di Etbal, re dei Sidoni, andò ad adorare Baal, a prostrarsi davanti a lui. Prima Re, capitolo 16, versetto 31. Acab e Isabel fecero dell'adorazione a Baal, la religione di Stato di Israele. Si osservavano con cura gli statuti d'Omri e tutte le pratiche della casa d'Acab, abbiamo letto. Invece di seguire gli statuti del Signore, seguirono gli statuti d'Omri e di Acab. Rigettarono sia la parola del Signore e camminarono invece secondo i loro precetti. Ora, ai giorni di Michea, almeno 200 anni dopo, gli effetti, le influenze e i loro cattivi regimi divennero lampanti. Vediamo chiaramente lo stesso effetto ai nostri giorni. Le guide delle nazioni, se devono prosperare sotto la guida di Dio, devono essere timorose di Dio. Michea, infatti, presenta la filosofia di Dio riguardo al governo, e questo non viene insegnato alle università. Per questo è importante che arrivi un risveglio, per avere un ritorno a Dio e alle sue leggi. Abbiamo già visto in altre occasioni che il risveglio spirituale ha delle caratteristiche ben precise. Occorre un ritorno alla parola di Dio, un pentimento per i peccati commessi, e bisogna lasciare che lo Spirito di Dio agisca nel cuore delle persone in modo individuale. Questo risveglio personale coinvolgerà altri, e Dio potrà risvegliare non solo individui, ma gruppi, città, nazioni. Siamo giunti ormai al capitolo 7 di Michea. Nei primi 9 versetti, il profeta Michea confessa che Dio è preciso nelle sue accuse contro Israele. Queste cose toccano il cuore del profeta, non è insensibile, è triste, a motivo del giudizio che sta per venire sul suo popolo. In questa prima sezione abbiamo quindi un lamento di dolore, di sofferenza, un cordoglio eloquente. Ahimè, io mi trovo come dopo la raccolta dei frutti, come dopo la racimolatura, quando è finita la vendemmia, non c'è più grappolo da mangiare, io desidero invano un fico primaticcio. Michea inizia in un modo molto personale, dice «ahimè». È molto colpito dal messaggio che Dio gli ha trasmesso e che ha dovuto riportare al popolo, come è successo anche a Geremia. Egli è sopraffatto da queste cose e prova cordoglio per tutto ciò. Non trova nessun piacere a dirle. Non vi è divertimento quando si devono dare cattive notizie. Sarebbe meglio poter dire «amici, un grande risveglio sta per venire sul nostro paese». Questa sarebbe una notizia meravigliosa, ma come Michea a volte dobbiamo dire «ahimè». Io mi trovo come dopo la raccolta dei frutti, come dopo la racimolatura, quando è finita la vendemmia. Non c'è più grappolo da mangiare. Io desidero invano un fico primaticcio. Ricorda che nelle scritture la vigna e il fico sono usati come immagine per la nazione di Israele. Il contemporaneo di Michea, Isaia, è uno che si è dilungato su questo, soprattutto al capitolo 5. Ha detto molto chiaramente che Israele è la vite. Michea guardò la sua nazione e disse: «Ho guardato se trovavo un grappolo d'uva, ma non ce n'erano sulla vite. Ho desiderato i primi frutti, ma non ce n'erano». La vite non sta producendo frutti. Michea tratterà ora i dettagli specifici al versetto 2. «L'uomo pio è scomparso dalla terra. Non c'è più gente retta fra gli uomini. Tutti stanno in agguato per spargere il sangue. Ognuno dà la caccia con la rete a suo fratello». Spesso si dice che non si è al sicuro a camminare sulle strade del nostro paese ed oggi sempre più persone non si attengono alla legge. Sembra che l'uomo buono sia morto. Nonostante questo ci sono ancora un sacco di persone meravigliose. Sono sicuro che vi erano ancora persone timorose di Dio in Israele, ma Michea sta generalizzando. L'uomo buono non è in maggioranza. L'uomo pio è scomparso dalla terra. Le loro mani sono pronte al male, per farlo con ogni cura. Il principe ha delle pretese, il giudice si lascia corrompere, il potente manifesta la sua ingordigia e ordiscono così le loro trame. Michea 7, versetto 3. Le loro mani sono pronte al male, per farlo con ogni cura. Non sono soddisfatti di fare il male in un modo contenuto, con una sola mano. Vogliono farlo con tutte e due le mani, vogliono farlo bene. Credetemi, fare il male li teneva veramente occupati. Il principe ha delle pretese, il giudice si lascia corrompere. Fanno il male per ricevere una ricompensa. Hanno delle pretese, non sono disposti a fermarsi nel fare le cose sbagliate, ma lo facevano anche per avarizia, per bramosia. Il principe e il giudice, persone in alto, di governo. Ci si aspetterebbe che il principe e il giudice regnassero giustamente, secondo la legge, ma questo non era il quadro della situazione. Il potente manifesta la sua ingordigia e ordiscono così le loro trame. In una traduzione dice: «L'uomo potente proferisce i suoi malefici desideri, e non basta». Leggiamo il versetto 4 di Michea, capitolo 7. «Il migliore di loro è simile a un rovo, il più retto è peggiore di una siepe di spine. Il giorno annunziato dalle tue sentinelle, il giorno della tua punizione viene, allora saranno nella costernazione». Il migliore di loro è simile a un rovo. Si doveva essere prudenti. Ci si può pungere con un rovo se non si fa attenzione. Questa era la condizione anche dei migliori uomini ai tempi di Michea. Non si poteva dipendere da loro. Il migliore di loro è simile a un rovo. Il più retto è peggiore di una siepe di spine. Ma il giorno annunziato dalle tue sentinelle, il giorno della tua punizione viene. Allora saranno nella costernazione. Il Signore Gesù disse: «Vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde». Luca 21, versetto 25. In altre parole, una cosa che avrebbe caratterizzato la fine dei tempi è la perplessità delle nazioni, la confusione. Il segno più grande che siamo vicino alla fine dei tempi non si trova in Israele. Israele non è un segno. Viviamo ai tempi della Chiesa oggi. Non dobbiamo guardare a un giorno, dobbiamo guardare alla previsione del tempo. Il mare e le onde che rumoreggiano, le tempeste che si stanno abbattendo sulla terra e le nazioni che ribollono, questo è il quadro che ci presenta la parola di Dio di una nazione negli ultimi giorni. Michea sta raccontando delle difficoltà che queste persone avranno, il peccato che era nella loro vita. La meravigliosa affermazione che era stata fatta in precedenza in Michea 6, al versetto 8, era: «O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?» Il popolo però non lo stava facendo e si resero conto che non erano in grado di farlo, come dice Pietro in Atti 15, al versetto 10. «Or dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare?» Ma nonostante ciò, vi erano molte persone che andavano in chiesa, pensando che erano salvate a motivo delle loro buone opere e di essere accettati da Dio in base a ciò che facevano. Quale inganno! Le persone che vivevano allora sotto la legge possono essere scusate per aver pensato così, ma non noi che abbiamo una Bibbia aperta che ci rende chiaro che siamo salvati solo per grazia di Dio. Veniamo ora ai versetti 5 e 6 di Michea capitolo 7. Non fidatevi del compagno, non riponete fiducia nell'amico intimo, sorveglia la porta della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto. Perché il figlio offende il padre, la figlia insorge contro la madre, la nuora contro la suocera, i nemici di ciascuno sono quelli di casa sua. Tutto questo rivela la misera condizione che esisteva a quei giorni, e vi è abbastanza di questo anche nella cosiddetta civilizzazione. È un mondo davvero miserabile quello attorno a noi. Abbiamo bisogno di riconoscere questo, specialmente se dobbiamo prendere posizione per Dio. Il Signore Gesù disse: «Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera». Matteo 10, versetto 34. Fin quando ci sarà il male in questo mondo, ci saranno un conflitto e una guerra tra ciò che è della carne e ciò che è dello spirito, tra luce e tenebre, tra bene e male. Non so se vi è mai capitato di vedere il sorgere il sole. È interessante osservare come il buio combatte con la luce finché finalmente il sole sorge innalzandosi al di sopra dell'orizzonte e il buio svanisce. È sempre quel periodo dell'alba nel quale sembra che il buio stia lottando con la luce. La stessa cosa avviene alla sera, al tramonto, quando il buio prende nuovamente il sopravvento. Questo è il tipo di combattimento spirituale che sta avvenendo nel mondo. Il Signore Gesù è andato avanti nel suo discorso, dicendo in Matteo: «Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua». Matteo 10, versetti dal 35 al 36. Non potrai fidarti della tua stessa famiglia. Michea dice: «Non fidatevi del compagno, non riponete fiducia nell'amico intimo, sorveglia la porta della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto». Penso non ci sia cosa peggiore di quando una moglie non è in grado di fidarsi del marito e il marito non può più fidarsi della moglie. Viviamo in tempi nei quali la parola dell'uomo sembra avere sempre meno peso. Non potete credere a ciò che leggete e non potete credere a ciò che sentite alla radio oppure alla televisione. Il Figlio di Dio potrebbe verificare ogni cosa. Posso dire questo molto sinceramente. Verificate ogni programma radiofonico o televisivo che seguite, che parla della parola di Dio. Sarete saggi se lo farete, perché non ci si può fidare della natura umana. Quello detto qui è esattamente ciò che il Signore Gesù disse che sarebbe avvenuto in seguito, e si è avverato anche ai giorni di Michea. Quando sorge questo tipo di situazione, è un giorno di decadenza, un giorno di deterioramento, un giorno di sfacelo, è un giorno molto buio. Di chi si può fidare? Stiamo vivendo in un periodo molto triste nella storia del mondo. Questo versetto rivela la condizione ai giorni del cordoglio di Michea. Questo non è qualcosa di cui poter andare orgogliosi, ma qualcosa che dovrebbe invece mettere grande tristezza e cordoglio nel mio e nel vostro cuore. Ma ecco che vediamo un po' di luce. Versetto 7 di Michea, capitolo 7. «Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà». Vediamo qui la fiducia, la certezza e la fede di Michea. Egli sa che Dio lo ascolterà ed egli sa che Dio porterà questa cosa a buon fine. Il Signore Gesù disse che ci sarebbe stata grande angoscia fra le nazioni. Il mare e le onde rimbomberanno e le nazioni del mondo saranno in grande agitazione. Ma non importa quanto sia buio questo periodo oggi e quanto siano alte le onde. Queste cose non dovrebbero disturbare i figli di Dio, non dovrebbero portarci fuori rotta. Infatti il Signore Gesù ha detto: Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate, ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Così è scritto in Luca 21, nei versetti 26, 27 e 28. Michea, il profeta, dice: «Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà». Questi sono i giorni in cui i figli di Dio hanno bisogno di stare molto vicini a Dio, e noi abbiamo bisogno di stare vicino alla parola di Dio. Leggiamo i versetti dall'8 al 13 di Michea, capitolo 7. «Non ti rallegrare per me, o mia nemica. Se sono caduta mi rialzerò, se sto seduta nelle tenebre il Signore è la mia luce. Io sopporterò lo sdegno del Signore, perché ho peccato contro di Lui, finché Egli difende la mia causa e mi faccia giustizia. Egli mi condurrà fuori alla luce, e io contemplerò la sua giustizia. Allora la mia nemica lo vedrà e sarà coperta di vergogna. Lei che mi diceva: "Dov'è il Signore, il tuo Dio?" I miei occhi la vedranno quando sarà calpestata come il fango delle strade. Verrà il giorno in cui le tue mura saranno ricostruite, quel giorno saranno allargati i tuoi confini. In quel giorno si verrà a te, dalla Siria fino alle città d'Egitto, dall'Egitto sino al fiume, da mare a mare, da monte a monte. La terra sarà ridotta in un deserto a causa dei suoi abitanti, come conseguenza delle loro azioni. Sono caduta, ma mi rialzerò. Questo è il grande principio che troviamo attraverso tutte le scritture. Anche se l'uomo di Dio può cadere, Dio lo rialzerà. Se ci troviamo nell'oscurità, il Signore sarà la nostra luce. Il popolo di Dio, lasciatemelo ripetere, deve stare vicino alla parola di Dio quando si trova nell'oscurità e nei giorni difficili. Michea fa una confessione a Dio, si sottomette al Signore. Qui, nonostante il buio, vi è sulle sue labbra una lode a Dio. Ha appena detto al nemico: «Non gioire contro di me, Dio mi rialzerà e poi sarò in grado di gioire. Anche se sono seduto nel buio, il Signore sarà una luce per me». Michea ha avuto la fiducia che Dio lo avrebbe liberato e che avrebbe liberato il suo popolo. Michea sta facendo una pubblica confessione dei peccati delle persone. Che fiducia ha quest'uomo! Egli si sottomette alla volontà di Dio. Questa dovrebbe essere la posizione di ogni figlio di Dio in quest'ora buia nella storia dell'umanità. Cos'è che dovremmo fare? Beh, vi è una cosa certa. Dio ha permesso che tutte le cose succedessero e Lui ha ancora il controllo della situazione. Quindi dovremmo sottometterci a Dio, dovremmo confessare i nostri peccati, mantenere il nostro rapporto con Dio sempre in ordine e accertarci di avere tutti i conti in regola con Lui. Questa è la cosa più importante. Nota che Michea dice: «Sopporterò lo sdegno del Signore». Perché? Perché ho peccato contro di Lui. Amici, noi abbiamo peccato contro di Lui. Tu hai peccato, io ho peccato. È tempo che alcuni iniziamo a confessare i nostri peccati, finché Egli difenda la mia causa e mi faccia giustizia. Dio userà la verga della Siria per punire i suoi figli a causa dei loro peccati, ma dopo li ristabilirà e li porterà fuori alla luce. Allora contempleranno la sua giustizia, si renderanno conto che Dio era giusto nel giudicarli. Dio alla fine trionferà, ma la cosa tragica è che per via dei peccati del popolo devono essere giudicati. Il loro nemico chiede: «Ti vanti del fatto che servi Dio? Ma dov'è? Perché non ti aiuta? Perché non ti libera? Tu avevi detto che lo avrebbe fatto». Beh, il nemico non poteva vedere la giustizia di Dio, non poteva vedere che Dio stava trattando il suo popolo in una maniera giusta, giudicandoli. Dopo aver ristabilito il suo popolo, Dio punirà le nazioni che avranno abusato di loro e che hanno tentato di annientarli. Allora essi diranno: «Sarà calpestata come il fango delle strade». Visto che la cattività assira deve ancora venire per il popolo di Israele, la parola «nemica» è interpretata come la nazione della Siria. Nonostante ciò, gli altri due versetti dopo indicano che vi è in vista un altro nemico che verrà più tardi, alla fine. Michea ha predetto la distruzione dei nemici di Israele ed ora si rivolge al ristabilimento di Israele. La nazione di Israele è paragonata a una vigna in diversi passaggi delle scritture. Nota in particolar modo il cantico della vigna in Isaia 5, nei versetti dall'1 al 7. Le mura di cui parla Michea sono le mura attorno a una vigna. Anni prima, il popolo di Israele fu mandato da Dio in Egitto, dove divenne una nazione. Poi Dio li introdusse nel paese della Palestina, gli diede la legge e fece di loro un popolo particolare e gli vietò di unirsi con altri popoli. Poi, per via del loro peccato, Dio li mandò in esilio in Assiria, in Babilonia. Avevano un ministero verso tutto il mondo, sia al tempo della loro unità nazionale che quando furono poi sparpagliati per tutto il mondo. Un giorno si verrà a te, dalla Siria fino alle città d'Egitto. Come abbiamo visto nel capitolo 4, durante il regno millenniale, tutte le nazioni verranno a Sion, anche il loro nemico di un tempo, la Siria. Verranno molte nazioni e diranno: «Venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore». Michea 4, versetto 2. Però Michea ricorda loro che prima di questo periodo di benedizione la punizione sta davanti a loro, perché la terra sarà ridotta in un deserto. Vedete che il popolo e il loro paese sono abbastanza legati fra di loro. Quel paese non era sempre stato desolato. Quando la benedizione di Dio viene su un popolo, verrà anche nuovamente sul paese. Ma questo deve ancora avvenire e noi poi lo scopriremo più avanti. Bene, io intanto vi ringrazio per l'attenzione e domani avremo l'occasione ancora di scoprire altri concetti, altre vicende attorno al libro di Michea. Appuntamento a domani allora.